Allora, buonasera, buon pomeriggio. Vi devo fare un annuncio, che in effetti si tratta di fare un esercizio di positività. Il Comune ci ha comunicato ufficialmente che domani non si aprirà il castello per motivi di budget, di straordinari che non possono essere più pagati, non dipende da noi. Quindi domani non ci sarà la conferenza, si concluderà tutto stasera. Per cui chi deve acquistare libri lo deve fare stasera, anzi meglio che lo faccia al momento del break coffee, perché Salvatore deve anticipare la chiusura dei libri perché deve partire anche lui prima, che bisogna chiudere entro le 10:30 massimo, dobbiamo chiudere perché altrimenti ci chiudono dentro e poi se ne parla lunedì. Però Pietro, sì, ma voi, perché Pietro esce, ci lascia passare e se ne va. Solo a voi chiudono dentro, chi vede se ne va, quindi senza Pietro rimaniamo. Vabbè, allora, l'annuncio ve l'ho fatto.
Allora, visto che siete tutti belli, larghi, che c'è un sacco di spazio, per sollevarvi un pochino da questa pena di dover essere così stretti, cercherò di esprimere i miei pensieri senza troppi divaghi, cercherò di dire cose fondamentali, e quando si tratta di cose importanti non è la quantità del tempo che conta, quindi quello che ci potremmo dire in 3 giorni ce lo possiamo dire anche in 2 giorni. Questo tira un po' di aria, prova a chiuderne metà e poi vediamo. E questa volta ho girato tutto il mondo, ho perso capelli da tutte le parti, sento subito quando c'è un po' di vento, che aria, sento subito che aria tira. Questo pomeriggio ci concentriamo sull'importanza, ok, fatto, mi hai aumentato il coso, no, tira troppa aria. Sì, tira troppa aria. Hai chiuso là? Chiuso la finestra, perché qui ti è suonato. No, adesso va bene, se resta così va bene. Allora, l'importanza, questo pomeriggio, tutti attenti in modo che non perdiamo tempo, l'importanza dei pensieri, però scrivo anziché pensieri il pensare. Il pensare è un'attività poco in auge nell'umanità materialistica. Quindi partiamo dal presupposto che l'uomo d'oggi sottovaluta il peso, l'importanza, l'impatto del pensare. Chi è che mi stava facendo concorrenza? Ah sì, e che sto dicendo? Ah, ho capito. Prego. Allora, volevo dire, noi non ci rendiamo conto, l'uomo d'oggi, siccome è preso dalle cose che ci sono da fare, da quello che c'è da mangiare, dall'auto da riparare e dalla casa da comprare, eccetera, 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 non si rende conto del peso, dell'impatto, della portata di tutto ciò che non è fotografabile, non è mangiabile, non è, di tutto ciò che è spirituale. E disattende, non si rende conto dell'importanza dei pensieri. Quello che cercherò di fare questo pomeriggio è di prendervi alcuni esempi fondamentali, ma proprio fondamentali nella vita, che ci indicano, che ci fanno vedere in che modo la nostra anima, se volete scrivo non anima, ma scrivo animo in italiano, l'animo e poi più ancora il corpo, adesso lasciatemelo dire, io cercherò di dimostrarvi apoditticamente che la salute del corpo, la malattia del corpo, lo stato del corpo di una persona dipende in tutto e per tutto dai suoi pensieri, che ha o che non ha, se sono belli, se sono positivi o se sono negativi, e che lo stato d'animo, L'anima, l'animo sta per tutto il vissuto interiore, gioia, dolore, delusioni, speranze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutta la compagine animica e tutta la costituzione corporea dipendono da ciò che noi chiamiamo lo spirito. Quindi qui metto lo spirito, ma siccome in tempi di materialismo nessuno sa cos'è lo spirito, fuorché io naturalmente, volevo vedere quanti stanno facendo la siesta, parecchi, mi pare di vedere. Come traduciamo la realtà dello spirito in modo da capirci tutti? La realtà dello spirito, più abbiamo in mano, più tangibile sono i pensieri, pensare. Questo è lo spirito. Quindi lo spirito pensa, l'attività fondamentale dello spirito è il pensare. E il pensare è puramente spirituale. Un pensiero non si può fotografare, non si può mangiare, non si può bere. Chiaro? Quindi il pensare è l'attività più spirituale che esista. E io sto cercando di far vedere come, diciamo, tutto il vissuto, quindi l'attività fondamentale dello spirito è il pensare, l'attività fondamentale dell'animo è il vivere, il vissuto. Ciò che io sento, ciò che io passo, ciò che vive dentro di me. Quindi il vivere, lo spirito pensa, l'animo vive e il corpo vegeta, è malato, è sano, forte, robusto, oppure insomma scassatino, eccetera, eccetera. No? Quindi lo stato d'animo di una persona, non sto dicendo che i pensieri subito, i pensieri che penso oggi subito, di botto, creano dei risvolti, degli effetti sull'anima e sullo spirito. Ci sono degli effetti più piccoli che avvengono subito. Però nell'insieme della vita, nell'arco della vita, il modo di pensare, un modo di pensare positivo o piuttosto negativo, pessimismo e ottimismo sono posizioni fondamentali del pensare. E queste posizioni fondamentali del pensare nel corso della vita incidono sempre di più sull'anima e sul corpo. Quindi il concetto di spirito, pensare, è che lo spirito è la causa prima, l'origine, poi gli effetti di ciò che lo spirito pensa, di ciò che lo spirito porta in sé, dei pensieri che pensa o dei pensieri che non pensa, si risvolgono, si trasmettono nell'anima e poi in un arco di tempo un po' più largo, però prima o poi avviene anche sul corpo. E in fondo quello che qui facciamo, anche se domani non ci sarà, ma non è che sia un grosso, ieri, oggi, questo pomeriggio, questa mattina, questo pomeriggio, questa sera, cos'è che facciamo? Esercizi di pensiero. E io vi sto esponendo dei pensieri, capito? No, non mi sono mai pigliato tante fotografie come qui a Napoli. Dico sempre, per fortuna che un bravo oratore non perde mai il suo filo del discorso. Sapete perché non lo perde? Perché non ce l'ha proprio. Capito? Allora, un primo esercizio di pensiero che vogliamo fare questo pomeriggio, io ve lo faccio, ve lo esercito, e ognuno di noi, ognuno di voi, com'è che prendete posizione voi nei confronti di quello che io dico? Con la testa. Non mi dite con l'animo, perché prima dovete capire quello che sto dicendo. Se io parlassi cinese, supponiamo, no? E supponiamo che qui in sala nessuno sa il cinese, non ci potrebbe essere una reazione dell'animo, perché non ho capito quello che sta dicendo. Quindi è chiaro che stiamo comunicando da spirito a spirito, da pensiero a pensiero, da processo di pensiero a processo di pensiero. Questo stiamo facendo. Allora, un primo esercizio, ce ne metterò diversi, a seconda del tempo che poi ognuno... Adesso abbiamo già parlato diverse volte dell'amore di sé, chiamiamolo egoismo, e dell'amore dell'altro, chiamiamolo altruismo. Il problema sia dell'egoismo sia dell'altruismo, è un pensiero, se ci sono problemi, i problemi che ci sono sempre pensieri sbagliati. E la risoluzione dei problemi, di ogni problema che c'è, un problema non si risolve facendo qualcosa, si risolve pensando i pensieri giusti. Allora, quando io ho un qualsiasi problema, il problema sorge perché io nella mia testa non sono ancora riuscito a cogliere i pensieri fondamentali. La soluzione di un problema sono sempre pensieri, non sono azioni. Perché se io continuo ad agire, qualsiasi strategia di azione, diciamo, imbastisco, ma rimango coi pensieri sbagliati, il problema resta. Quindi tutti i problemi che ci sono problemi nella testa, altri non ce ne sono, sono problemi del pensare, sono cammini del pensare dove il pensare, nel momento in cui io il mio pensare lo metto in armonia con la realtà, con la mia testa, i miei pensieri si mettono in sintonia con la realtà, i problemi non ci sono. Quindi l'arte del pensare è l'arte di non aver mai problemi. E l'arte di risolvere tutti quelli che vorrebbero presentarsi dei problemi. E un esercizio è che, allora, egoismo e altruismo. Voi non venite a dirmi, a far come se l'egoismo fosse una brutta cosa e l'altruismo fosse una bella cosa, perché io vi dico no, è un pensiero bacato, un pensiero sbagliato. L'egoismo non è una brutta cosa e l'altruismo è altrettanto brutto quanto l'egoismo. Se voi chiamate brutto, moralmente eccepibile, manchevole, l'egoismo, l'amore di sé, egoismo significa amore di sé e altruismo amore dell'altro. Amore di sé vuol dire mando a ramengo l'altro, è male, no? Amore dell'altro vuol dire mando a ramengo me, altrettanto male, tale e quale. Questo è il primo pensiero fondamentale. Invece presentare l'altruismo, l'amore dell'altro, e io devo essere a servizio dell'altro, quindi devo trascurare me stesso, il fatto che si è disatteso nel pensare che questa unilateralità del cosiddetto altruismo viene presentata come moralmente buona, è il ricatto di tutti i poteri costituiti, della comunità, eccetera, 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 sull'individuo. Tu sei fatto per amare l'altro. E poi l'altro sono io, naturalmente, chiaro, per te. Quindi il primo pensiero da pensare, la prima pulizia di pensiero da fare è che l'amore di sé, senza amore dell'altro, se no non è egoismo, è unilaterale, e l'amore dell'altro senza amore di sé è altrettanto unilaterale. Perché dovrebbe l'altro essere più importante di me? L'altro è essere umano tanto quanto io. Quindi l'amore dell'altro, con il presupposto che io disattengo me stesso o trascuro me stesso, è moralmente altrettanto deplorevole quanto l'amore di me disattendendo l'amore per l'altro. Questo è importantissimo, eh? Quindi un primo esercizio di pulizia di pensiero, stiamo facendo dei pensieri, e dovete concedermi che in questo campo, poi fondamentalissimo tra l'altro, ci sono parecchi pensieri sbagliati. Ci siamo? Io devo da qui a destra perché se... Eh sì, certo, l'abbiamo sentito stamattina quando ti sei fatta sentire. Perciò è importante che i pensieri siano puliti, eh? Quindi io ogni tanto guardo lì, ma poi nella discussione vi farete sentire. Allora, soluzione, amore di sé. Quindi il problema dell'amore di sé non è l'amore di sé, perché quella è la parte giusta, la parte buona, è che manca l'amore dell'altro. Quindi il problema dell'amore di sé è ciò che manca. Non l'amore che c'è, l'amore che c'è sempre è una cosa buona, l'amore di sé ci vuole, perché una persona che non ama se stessa vale nulla, nulla virgola nulla, si annulla. se non ama se stessa, se non costruisce un minimo di ricchezza da offrire agli altri, per arricchire gli altri. Quindi, e poi l'amore dell'altro, unilaterale, dove io amo l'altro e trascuro me stesso, in quanto amo l'altro, è moralmente buono. Moralmente deplorevole, moralmente deficiente, moralmente male, è la mancanza dell'amore di sé. Altrettanto, perché l'altro non vale un centesimo di più o di meno di me, siamo uomini, in quanto esseri umani c'è questa parità, questa uguaglianza di fondo che è, diciamo, ciò che chiamiamo la natura umana. Non ci sono esseri umani che possiedono al 105% la natura umana e esseri umani che la possiedono al 95%. Siamo d'accordo? Essere uomo significa essere uomo al 100%. Sono stato 5 anni in Sudafrica, ai tempi della segregazione razziale. Io vi dico, sono impallidito, proprio delle volte non riuscivo più neanche fisicamente a vedere, non ci credevo alle mie orecchie che diversi bianchi in Sudafrica non erano sicuri se questi negri fossero veramente al 100% esseri umani, forse 90%, forse 80%, ma mica 100%. Non credevo alle mie orecchie. E questi bianchi dovrebbero essere cresciuti in una, diciamo, in una società, in una di stampo cristiano addirittura. E io penso a mia mamma, contadina, non c'era nulla, un po' di polenta in pianura padana, no? Cioè, 10 figli, io il quarto, felici fin quando c'era abbastanza polenta, il resto non se ne parlava neanche. Vedo mia mamma, con gli occhi le scendevano le lacrime, che pensava a noi che non avevamo. Noi ce l'avevamo, poi il Cristo c'era, era più presente che non la polenta, eccetera. Pensava mia mamma, contadina, cristiana, questo è uno spirito cristiano, ma vero, pensava ai bambini in Africa e in Asia che muoiono di fame. Ed era tutta contenta che il suo figlio andava a missionario a portargli almeno il Cristo a questi qua che proprio non hanno niente. Quindi l'uguaglianza umana, poi la società, che ha messo il soldo, che ha messo il potere, che ha messo, diciamo, ciò che le persone posseggono, i beni materiali, così in primo piano, diciamo, sta distruggendo l'uguaglianza. Perché l'uguaglianza è il senso è la capacità, vivere l'uguaglianza è la capacità di sorvolare, proprio di annientare i soldi che uno ha o che uno non ha, la posizione sociale, eccetera, eccetera, i vestiti ricchi o non ricchi, e di vedere l'uomo. In italiano non c'è neanche la parola per uomo. Quindi non vi arrabbiate se questa scienza dello spirito, questo passo fondamentale in avanti, arriva sull'ondata del linguaggio tedesco. Perché è come quando la prima venuta sulla terra dello spirito del sole è avvenuta, diciamo, servendosi di un linguaggio. Era il linguaggio greco, perché questo linguaggio, diciamo, esprimeva la punta più avanzata dell'evoluzione di allora. Era un linguaggio che ti mette lì questa categoria di logos e dice, se invece scrivessimo i Vangeli in aramaico o in ebraico non c'è questa categoria, ma lui è il logos è il in principio il Vangelo di Giovanni non parla del Cristo, non lo chiama il Cristo proprio per niente, lo chiama il logos.